tra l'altro ci obbligherà anche un po' a scapigliare la scaletta prevista. Io faccio un po' impropriamente stasera la padrona di casa, perché la Presidente e il Segretario Generale della Fondazione Craxi sono tutte e due KO per motivi di salute. Quindi inizio ringraziando i due autori per questo prezioso lavoro. Consegnare al dibattito pubblico elementi di riflessione in un momento storico in cui spesso la riflessione pubblica è limitata allo spazio di un tweet, io credo che sia un lavoro importante. Proprio per i tempi che abbiamo e per gli impegni di alcuni relatori, io do innanzitutto la parola a Guido Crosetto, che ringrazio della sua presenza.
Beh, io ringrazio dell'invito perché l'invito mi ha consentito di conoscere il libro e come dicevo ai curatori prima, il professor Orsina e il professor Ridolfi, di iniziare a leggerlo. Non l'ho finito, ma perché l'ho ricevuto qualche giorno fa, ma ho scoperto una miniera di informazioni, di ragionamenti, di suggestioni straordinaria, che mi hanno portato a molte riflessioni, intanto sul presidenzialismo, sulla diversità del presidenzialismo, ma vi lascio quella più amara di cui parlavo prima con gli autori, che mi ha lasciato tra le righe questo libro, e di come in questi anni, a fianco a un rafforzamento comunque della figura presidenziali, sia in qualche modo andata a scemare, non voglio usare un termine più forte, la democrazia, e di quanto questo sia stato grave, anche proprio per il modo con cui è stata interpretata, al di là di quello che prevedeva la nostra Costituzione, il ruolo della Presidenza, e questo sia ancora più grave proprio perché parliamo del garante della Costituzione. Per cui volevo iniziare oggi con questa provocazione, perché questo libro secondo me ci porta direttamente al capezzale della democrazia, che nasce dal capezzale della politica, chiaramente, che nasce dal capezzale della politica, dal capezzale della democrazia, in cui ha concorso però la figura che ha accettato in sé molte potere, molte decisioni, sottraendole a chi era nato per averle nel nostro paese, quindi nel Parlamento, soprattutto negli ultimi anni, cercando, ed è evidenziato molto bene nelle pagine del libro, il rapporto diretto, il famoso rapporto diretto con i cittadini, che non è mai stata una delle cose che i padri costituenti attribuivano, no? Una cosa che avevano mai pensato potesse esistere i padri costituenti, quando hanno pensato alla figura del Presidente della Repubblica. In qualche modo, accorciando le distanze, ha scalzato quelli che erano invece deputati alla rappresentanza diretta dei cittadini, cioè il Parlamento, il Senato. In qualche modo, tra virgolette, anche qua la uso forte apposta, esautorandone le funzioni e i poteri. Per cui è doppiamente interessante per questo motivo, perché nell'analisi emerge questo, una figura, un ruolo che diventa sempre più forte, interpretato in modo profondamente diverso dai vari presidenti, ma tutti allo stesso modo riuscendo con la presidenza a delineare una strada politica, culturale, del paese profonda. Cioè alla fine si scopre da questo libro che hanno inciso di più i presidenti della Repubblica, dall'immaginario collettivo alla crescita culturale, all'impostazione di questo paese, di quanto hanno inciso i governi che si sono succeduti, cioè quelli di potere legislativo o il potere esecutivo di questo paese. E questa è una cosa in parte affascinante dal punto di vista culturale, in parte preoccupante se vista nell'ottica della Costituzione. Perché è la negazione dello spirito della Costituzione questo ruolo che è stato comunque assunto negli anni e che ha determinato una crisi, secondo me evidente, della democrazia. Ciò detto, il padre di tutto è una cosa che non dipende dai presidenti probabilmente, è della crisi della politica, perché si fa mettere in crisi un Parlamento quando è debole, ed è debole un Parlamento quando ha perso la capacità di interpretare la politica come è stata interpretata fino nei primi decenni del dopoguerra. Quindi io starei qua perché è giusto confrontarci tra di noi, ma vi ringrazio perché è veramente interessante leggere da angolature diverse, persone diverse, leggere questa fotografia che è stata fatta dell'evoluzione del nostro paese, perché ci sono sguardi che io non ero mai riuscito a dare, che fotografie che non ero mai riuscito a cogliere, che mi sono servite per capire meglio, tanto per dirla tra di noi, anche spiegarmi meglio alcune evoluzioni che considero negative, tipo il grillismo, o tipo il populismo, che hanno proprio le radici in una distruzione del rapporto tra le istituzioni e i cittadini, ai quali hanno concorso involontariamente anche le prime cariche dello Stato. Per cui io sono contento di presentarlo, di averlo letto e di continuare a leggerlo, e consiglio a tutti di farlo, perché ha veramente un valore superiore a quello che io mi aspettavo, ve lo confesso, leggendo il titolo e vedendo di cosa si trattava. Per questo sono onorato di poterlo commentare con voi. Grazie.
Grazie Guido. Io pesco sempre un po' fra colleghi che stimo, colleghi con cui condivido il lavoro d'aula per approfondire questi argomenti. In questo caso l'ho fatto col senatore Parrini e col senatore Quagliariello, non la parola al senatore Parrini, che ringrazio della sua presenza.
Ah, già acceso. Buonasera a tutti, grazie a Stefania per l'invito e grazie agli autori di questo libro per aver fatto questo lavoro. Lo dicevo poc'anzi parlando con uno di loro, io sono abbastanza indignato dal fiume di pubblicazioni senza spessore che ha caratterizzato l'immediato ante elezione presidenziale. Sono uscite una serie di volumi con grandi ambizioni dove in realtà non c'è nessun tipo di ricerca, sono puramente compilativi, si potevano fare tutti consultando Wikipedia o le rassegne stampa del passato abbondantemente disponibili su internet. Questo è un libro diverso, appartiene a quella categoria, ha una ottica, e lo dice in parte nell'introduzione dei Dolfi, interdisciplinare e comparativa. Sono due cose importanti, sia l'interdisciplinarità che lo spirito comparatistico, soprattutto nelle materie politologiche. E ci restituisce una fotografia del ruolo nel mondo dei Presidenti della Repubblica, facendo vedere che al di là delle differenze evidenti che ci sono tra i Presidenti della Repubblica garanti e i Presidenti della Repubblica governanti, quindi per capirci, il Presidente della Repubblica garante è il Presidente della Repubblica italiano, il Presidente della Repubblica tedesco, il Presidente della Repubblica governante è un Presidente alla Macron, alla Biden, anche se sono diversamente governanti, perché Biden è il capo del governo degli Stati Uniti, Macron non è il capo del governo francese. Ecco, nonostante le differenze che ci sono, c'è un tratto in comune che rimanda a quella che gli autori hanno chiamato la compressione del politico ad opera del tecnocratico, e ad opera non soltanto del tecnocratico, direi anche della crescente rilevanza della dimensione internazionale nelle scelte. Probabilmente entrambi questi fattori che si alimentano a vicenda hanno fatto sì che i Presidenti della Repubblica, anche quelli di garanzia, si siano trovati a svolgere funzioni di non soltanto rappresentanza fisica dello Stato che presiedono all'estero, ma anche di rassicurazione nei confronti dei partner esteri, di garanti della credibilità degli impegni internazionali. Basta pensare a alcune pagine anche recenti della nostra storia per avere idea di quello che sto dicendo. E a mio avviso questa analisi è molto giusta e sostanzialmente ci mette di fronte alla questione delle questioni, cioè che se noi vogliamo che la politica riprenda campo è necessario che le riforme delle istituzioni siano non soltanto dibattute nei convegni ai quali amo partecipare da tanto tempo e ai quali credo anche di poter dare un contributo non disprezzabile, ma vengano fatte, perché altrimenti davvero corriamo rischi grandi. Noi siamo in un finale di legislatura che da questo punto di vista, non so se siete d'accordo, insomma, rischia di essere un po' affannoso e poco produttivo. Oggi abbiamo iniziato a votare per fortuna la riforma del regolamento al Senato, quindi quell'adempimento è ormai incamminato, ci sono secondo me cose buone, ma non può bastare la riforma in giunta del regolamento, almeno iniziamo, poi ci sarà il ballo del battuto. Non può bastare la riforma del regolamento, noi abbiamo problemi che riguardano la natura del nostro bicameralismo, se il bicameralismo non si riesce a superare, e per ora chi ci ha provato ha preso delle belle sberle, può essere migliorato, molto migliorato. E la forma di governo, ci sono la forma di Stato, cioè il rapporto tra territori e potere centrale, ci sono questioni che non possono essere assolutamente eluse. E l'ultima considerazione che faccio è proprio da studioso di scienza politica e appassionato anche di casistica sulla materia trattata, cioè noi abbiamo visto anche i presidenti di garanzia arrivare a svolgere funzioni, non dico esecutive, ma politicamente molto penetranti quando la politica si è spappolata. Cosa è successo per esempio in Italia alla nascita del governo Draghi? Perché Mattarella ha avuto un grande potere? Perché, come si dice nel libro, con un'espressione che a me è piaciuta tantissimo, in quel momento Mattarella è passato dall'essere un preacher in chief, un predicatore in capo, a un comando in chief, un comandante in capo, perché i partiti si erano completamente incartati e in quel caso il Presidente della Repubblica è stato, vediamo se questa espressione mi viene passata dai miei colleghi, un prestatore di credibilità di ultima istanza, cioè ha messo la sua autorevolezza a disposizione della soluzione della crisi. E devo dire che quando ha calato la sua carta, proprio per la sua autorevolezza, in pochi gli hanno detto di no. Però non è la fisiologia del sistema di governo parlamentare. Ecco, la riflessione che a me viene da fare in questi casi, con un libro così importante davanti, è la differenza tra forma e sostanza, cioè noi in Italia abbiamo avuto sostanzialmente questo in un ordinamento che non prevede che il Presidente della Repubblica sia un capo politico, però pensiamo quanto è delicata questa materia. Nell'Unione Europea ci sono 27 stati adesso, 6 sono monarchie, 21 sono repubbliche. Tra queste 21 repubbliche, 14, io prima di fare questa ricerca non pensavo fosse così tante, 14 hanno l'elezione popolare del Presidente della Repubblica e soltanto 7 l'elezione parlamentare, e soltanto 2, Malta e Italia, hanno un'elezione parlamentare del Presidente della Repubblica potenzialmente senza limiti temporali, perché non c'è una votazione di chiusura. Questo fa sì ovviamente che la funzione di garanzia del Presidente italiano sia eccezionalmente rimarcata, perché per arrivare a un quorum che non si abbassa mai e non arriva mai a una votazione di chiusura. Ora, è evidente però che l'elemento determinante sono le convenzioni allo stato di salute del sistema politico, più ancora della modalità di elezione, perché tra questi 14 presidenti della Repubblica eletti direttamente, per esempio, soltanto 4 fanno parte del Consiglio europeo, e quindi soltanto 4 hanno una. Nel Consiglio europeo sapete che ci stanno i capi di Stato e del governo, quindi soltanto 4 hanno una funzione di capo politico: il presidente rumeno, il presidente lituano, ma non mi pare, sono paesi rilevantissimi, Cipro, che non mi pare nemmeno questo paese rilevante, e Macron, della Francia. Gli altri 10, pur eletti direttamente, continuano a svolgere funzioni cerimoniali, rappresentative, di tenuta dell'unità nazionale, salvo nei casi in cui non si determina una crisi forte del sistema politico. Quindi, al di là della forma, la sostanza, per migliorare la sostanza e per riportare in equilibrio i nostri sistemi, io credo che serve una politica non in ginocchio, capace di autoriforma, capace di riformare le istituzioni, capace di scommettere sulla identità e la strutturazione organizzativa, programmatica, valoriale dei partiti. Non è l'argomento di stasera, ma io credo che anche quando discuteremo, se ne discuteremo, di riforma elettorale, tra le domande che dovremo farci nella scelta del modello è quale modello permette e diciamo rende più facile questo lavoro di ricomposizione, di riorganizzazione, di potenziamento delle identità dei partiti. Poi quando si parla di sistema elettorale ci si devono fare anche tante altre domande, non soltanto queste.
Grazie. Grazie senatore Parrini. Senatore Fogliariello.
Sì, ecco, innanzitutto grazie alla Fondazione Craxi, grazie a Giovanni Orsina e a Maurizio Ridolfi per questa occasione. Fatemi iniziare con due provocazioni, una quel che ha detto Guido e l'altra quel che ha detto Dario. Guido, mi verrebbe da dire che per un liberale la notizia che la democrazia è un po' in crisi non è una cattiva notizia. Purtroppo non è così, e poi spiegherò perché. Però insomma, la democrazia insomma abbia un po' meno forza, un po' più la libertà, non sarebbe una cattiva cosa. Sul limite, diciamo, degli anni concessi a un presidente, mi verrebbe da dire, Dario, che il Carlo d'Inghilterra ci avrebbe messo la firma per farsi 14 anni come Mattarella. Detto questo, leggendo il libro, mi è venuto in mente forse uno degli interventi più interessanti in assemblea costituente, Vittorio Emanuele Orlando, quando parlava della, diciamo così, del rapporto tra i poteri in Italia. Fondamentalmente si lagnava della mancanza di autonomia e di forza del potere esecutivo e diceva: rispetto allo statuto albertino c'è una differenza. Lì il governo, lo spazio del governo veniva in qualche modo ricavato in un arco di ponte che si stendeva tra due pilastri: uno era il Parlamento, l'altro era il re. In Italia è caduto uno dei due pilastri, non c'è più il re e c'è un Presidente della Repubblica che ha la stessa legittimazione del Parlamento, perché è legittimato fondamentalmente da una maggioranza parlamentare, non ha una legittimazione autonoma, e quindi il governo, l'esecutivo, si trova schiacciato su uno dei due pilastri, l'altro in qualche modo verrà fuori in maniera artificiale. E non era difficile a quel tempo pensare che l'altro pilastro sarebbe stato costituito dal partito politico inteso, diciamo, in senso gramsciano, non a caso, non un re, ma un principe. E oggettivamente le cose sono andate così. Gli rispose su nuova antologia Meuccio Luini, che della seconda parte della Costituzione è stato il grande architetto, dicendogli: sì, è vero, ma le contingenze non consentono altro, perché non consentono di dare una legittimazione autonoma al Presidente della Repubblica, perché questo significherebbe rischiare, eravamo a pochi anni, diciamo, dal fascismo, comunque dalla fine dell'era dei totalitarismi, una deriva di tipo bonapartista, e allora arriverà il tempo in cui al Presidente, per ricostituire, diciamo, un equilibrio istituzionale, daremo e ridaremo una sua forza autonoma. Ci pensò probabilmente a tutto ciò Bettino Craxi quando tirò fuori il progetto della grande riforma. Ma in questo escurso storico, quando è che si verifica, diciamo, si pongono i problemi di quel quadro che ci ha disegnato Parrini, per il quale, diciamo, l'elezione diretta del Presidente ha preso il sopravvento? Il momento iniziale è stata la Quinta Repubblica, la nascita della Quinta Repubblica, anzi, per meglio dire, l'elezione diretta del Presidente in Quinta Repubblica, perché la Quinta Repubblica nasce con un Presidente eletto in un'elezione di secondo grado, poi si trasforma nel 1962. Siamo non alla fine della Guerra Fredda, che c'è ancora, ma alla fine di quella grande parabola del principe che aveva sostituito il re, cioè del partito politico di integrazione sociale, che si apre nel primo dopoguerra e che per l'appunto finisce un po' dappertutto, anche in Europa, alla fine degli anni 50, anche in Europa, tranne in Italia, perché in Italia una delle anomalie è che la forza del partito politico di integrazione sociale, per ragioni che non stiamo qui ad indagare, va avanti e si protrae appunto almeno fino alla fine degli anni 80. Ecco, è quello il frangente nel quale i sistemi presidenziali si diffondono soprattutto in Europa. Prima di allora erano sistemi, insomma, in qualche modo visti con un po' di scetticismo, perché ricordavano il Sud America e in qualche modo li chiamavano Perón. Da partire dagli anni 70 e ancora di più dagli anni 80, con, diciamo, la transizione alle democrazie delle ex repubbliche popolari, i sistemi a elezione diretta prendono decisamente il sopravvento. E prendono decisamente il sopravvento all'interno di quel clima ottimistico che caratterizza la fine del secolo scorso e fino almeno all'11 settembre, per il quale appunto la storia aveva risolto in gran parte i suoi conflitti, non ci sarebbero stati grandi scontri ideologici e dunque si poteva anche chiamare il popolo a esprimersi senza correre il rischio in qualche modo di fare delle elezioni del Presidente della Repubblica una guerra di civile a bassa intensità. In realtà la Quinta Repubblica aveva dimostrato che, insomma, quel sistema aveva portato ad un'inversione di forza a sinistra, con i socialisti che sopravanzano i comunisti, e colui il quale aveva dichiarato quel sistema di elezione diretta un colpo di Stato permanente, François Mitterrand, diventare capo dello Stato proprio grazie a quella forma istituzionale. Qual è il problema che oggi noi affrontiamo però? È che questo contesto nel quale i sistemi presidenziali si sono fortemente diffusi è un contesto che dal punto di vista storico-istituzionale non c'è più. Perché il problema non è quello di democrazie, diciamo, pacificate e realizzate e condivise, che in qualche modo si propongono di essere governati attraverso il sistema presidenziale. Noi ci troviamo, a mio avviso, in un contesto molto, molto differente. E qui appunto vengo al fatto che purtroppo quella che mi ha dato Guido Crosetto non è una buona notizia, perché a mio avviso non è in crisi la democrazia, è in crisi la democrazia rappresentativa, cioè un tipo di democrazia che è quella che ha maggiore parentela con il liberalismo e i maggiori contenuti, tra virgolette, di libertà. E qui la faccio breve perché il discorso sarebbe molto lungo. Perché è in crisi? Fondamentalmente le ragioni sono tante, ma secondo me ce n'è una strutturale. Quando sono nati i parlamenti, quando nacque appunto i parlamenti liberali, che poi si sarebbero fatti democratici con l'allargamento del suffragio, ahimè, quando sono nati i parlamenti, il meccanismo era questo, era che il corpo elettorale faceva una designazione di capacità. Immaginate questo termine oggi, di capacità, in un mondo in cui uno vale uno. Poi, dopodiché, il rappresentante del popolo aveva piena libertà di agire secondo scienza e coscienza, al massimo sentiva l'obbligazione nei confronti del proprio partito, niente altro. E su di lui veniva dato un giudizio dopo 5 anni, che era un giudizio di conferma o di bocciatura. Cioè c'era il tempo per la sedimentazione di una decisione, perché si potesse prendere anche una decisione contro la opinione prevalente dei propri elettori, aspettare che i propri elettori la sedimentassero e poi dopo, appunto, esprimessero un consenso o un diniego. Questo è il motivo per cui c'è il divieto di mandato imperativo. Tutto questo si è, prima questo tempo di sedimentazione, prima si è ristretto e poi alla fine si è addirittura annullato. E poi oggi hanno iniziato i sondaggi, poi sono arrivati i talk show e poi è arrivata la rete. Non c'è possibilità più, non c'è più uno spazio per la sedimentazione di un giudizio. Cosa pensano gli elettori? Si sa in diretta, nel momento attuale. Io mi ricordo una cosa, apro chiudo una parentesi, l'elezione del Presidente della Repubblica quando fu eletto la seconda volta Napolitano. E il povero Bersani faceva le riunioni del PD, in cui cercava di sapere qual era l'opinione, di dare una linea ai suoi grandi elettori, e i grandi elettori che erano stati eletti con le primarie invece vedevano che cosa in mente pensavano quelli che l'avevano votato. E questo è stato uno dei motivi per i quali c'è stata poi la grande rivolta contro prima Marini e poi contro Prodi, che costruisce la rivoluzione del Presidente della Repubblica. Allora, noi oggi ci muoviamo in una situazione nella quale il fondamento stesso della democrazia rappresentativa viene meno. Si può reagire in due modi. O, insomma, trincerandosi, diciamo, tra virgolette, nella tradizione, e quindi, diciamo, diventando, diciamo, un deprecatore dei tempi in cui si vive. E questa è una tentazione sempre molto viva da parte dei liberali. Oppure l'altra cosa è prenderne atto e cercare dei correttivi. E questi correttivi vanno nella direzione di cercare in qualche modo di dare comunque più spazio al giudizio della sovranità popolare, proprio per cercare di ricreare uno spazio possibile a quella democrazia mediata che è propria della rappresentatività. Insomma, se noi vogliamo un Parlamento che funzioni, qualcosa la democrazia rappresentativa la dobbiamo concedere, E questo qualcosa, allora concediamo sotto forma di elezione diretta, ad esempio del Presidente della Repubblica, oppure rischiamo di concederlo con il divieto del mandato imperativo, oppure quel progetto folle di rendalizzazione del nostro paese che fortunatamente si è arenato al momento, diciamo, del varo del secondo governo Conte, ma che era lì per passare. E io non ti dico nemmeno da un punto di vista tecnico, ma mi appello alla sapienza del Presidente Parrini, che cosa era scritto in quel disegno, cioè era fondamentalmente il manifesto di una democrazia totalitaria senza contrappesi. Questo secondo me è il motivo per il quale, e concludo, condivido assolutamente le analisi sia della premessa, e cioè le ragioni per le quali Ridolfi ci dice in premessa che le due forme di presidenzialismo in realtà sono molto diverse, ma si sono avvicinate, perché comunque il fattore comune, e cioè l'elezione diretta, è una cosa che è diventata molto più importante di un tempo all'interno delle dinamiche della politica. E tutto questo in realtà non è nemmeno un contrasto con le conclusioni di Orsina, che fondamentalmente ci dice che i presidenti governanti e i presidenti di garanzia corrono due distinti differenti. I primi, quelli di diventare iperpolitici, cioè di entrare a gamba tesa all'interno del conflitto politico e di prendere parte, eccessivamente parte. Anche se su questo mi piacerebbe chiedere a Orsina se fondamentalmente quello che è successo in Francia non sia un po' una smentita di questa cosa, perché io credo che, insomma, un presidente centrista che in Francia non era nemmeno immaginabile fino a qualche anno fa, quando la Quinta Repubblica si fondava fondamentalmente su una quadriglia bipolare, è venuto fuori proprio perché invece, insomma, c'era un rischio di iperpoliticizzazione del presidente. Ancora oggi Macron, e lo vedremo con le legislative, ha vinto contro il rischio di iperpoliticizzazione del presidente, e dall'altra parte invece il presidente di garanzia rischia di essere un presidente fondamentalmente antipolitico, che deve conquistare la sua legittimità in concorrenza con le forze dell'antipolitica che agiscono all'interno del paese, e quindi per certi versi deve essere antipolitico quanto loro, e si deve sforzare di esserlo diversamente antipolitico. Ecco, però appunto una radice ci deve essere, sono tutti e due dei rischi, ma fondamentalmente, e questa è la mia opinione, tra questi rischi, forse per quelli che potrebbero essere gli effetti positivi sulla ripresa di alcuni tratti della rappresentatività e perfino della partiticità che tanto stanno a cuore a Presidente Parrini, forse è meglio correre il rischio di un presidente governante che venga eletto direttamente dal popolo, che conceda in maniera chiara ed evidente qualcosa alla sovranità popolare, piuttosto che la sovranità popolare perda tutto, ma lo perda sotto mentite spoglie. Grazie.
Grazie, professor Quagliarello. Io, prima di dare la parola a Giovanni Orsina, Maurizio Ridolfi, autore di questo volume, la do un po' a me stessa, mi tolgo la museruola e comincerò col dire che ho letto questo libro con molto interesse per diverse ragioni. Prima, il tema mi è caro. La seconda, che restituisce una fotografia dello stato dell'arte, non solo in Italia ma anche in Europa, molto interessante e molto precisa. La terza, perché è uno spunto di riflessione importante in un paese dove tutto si affronta con urgenza e emergenza, tranne lo stato della nostra democrazia. Il volume è un affresco storico sulle trasformazioni che hanno interessato la figura del Presidente della Repubblica, la sua evoluzione, il suo ruolo nel sistema istituzionale italiano, e quindi ci induce a una riflessione. È pertanto un volume accademico di natura storica, ma si legge benissimo, ed è uno strumento per oggi, uno strumento per affrontare, con la conoscenza del passato, l'orizzonte verso il quale far evolvere il nostro sistema istituzionale, completamente la nostra democrazia, che appunto anche leggendo questo libro si evince essere alquanto sofficiente. La rigenerazione del nostro sistema politico e istituzionale è un tema quindi quanto mai necessario, però molto eluso. Giace da un quarantennio sul tavolo della discussione politica, ogni volta si dice beh, non c'è tempo, ci sono argomenti più importanti. In realtà tra indifferenza, contrasti, tentativi falliti e riforme abortite non si affaccia poi all'orizzonte la consapevolezza che per poter prendere decisioni e per poter governare servono un'organica stagione di riforme istituzionali. Il costituzionalista Costantino Mortati introdusse molti anni or sono i concetti di costituzione formale e costituzione materiale. È evidente che quindi si è aperto un iato profondo tra le due in questi anni, tanto lo rilevavano i miei colleghi, e diciamo una delle ragioni della perdurante crisi istituzionale che ormai dura dall'inizio della Seconda Repubblica. La figura del Presidente della Repubblica, più di ogni altro, al centro di questa rottura, con la politica che si attarda a costituzionalizzare e regolamentare quello che è già nella parte corrente, anche se avviene senza i dovuti pesi e contrappesi che sono necessari per un sistema democratico fisiologico. Pertanto la lettura di tutti questi saggi, quelli di analisi della realtà italiana, ma anche l'esperienza storica dei paesi europei vicini, ci mostra come l'Italia è fondamentalmente una democrazia incompiuta. Mancano le condizioni politiche e istituzionali di fondo perché il gioco democratico non si è falsato e perché si instauri una vera normalità, una vera alternanza politica. È un limite che per anni nel corso di tutta la Prima Repubblica era dovuto a circostanze internazionali, nella Seconda Repubblica è un limite che oggi è figlio del dolo, della negligenza delle classi dirigenti che si sono alternate al governo della Seconda Repubblica. È un tema che si è aperto non da oggi, ma che è esploso in modo traumatico con la nascita della Seconda Repubblica, ma che era già presente fin dai primi anni 70. Vorrei ricordare che Bettino Craxi intravede l'assoluta necessità di una grande riforma istituzionale che abbracci, lui diceva, tutti i campi del vivere civile, politico, istituzionale e morale del Paese nel lontano 1979. Continuiamo a operare in una cornice istituzionale che ci restituisce stabilità e precarietà. Il tema, facciamo poi lo stesso errore da 20 anni, cioè rimandiamo la riforma istituzionale, o meglio, pensiamo di delegare l'assetto istituzionale del Paese alla riforma elettorale. Io su questo sono totalmente contraria, perché io penso che la legge elettorale, che tra l'altro cambiamo ogni elezione, facciamo un po' di ridere, la legge elettorale ha un solo scopo, quello di trasformare i voti in seggi, non di decidere l'assetto istituzionale del Paese. Lo facciamo da 20 anni e quello che è successo è che continuiamo ad avere un sistema instabile. La figura del Presidente della Repubblica è centrale nel nostro ordinamento, tanto si è intesa come super partes, come all'interno dei padri costituenti, sebbene dotato di poteri rilevanti, tanto se declinata come figura di indirizzo politico, come è avvenuto negli ultimi decenni. Il tema affrontato nel suo saggio da Federico Miglio, sia il Presidente della Repubblica come vincolo interno alla politica europea da Maastricht a oggi, è più di ogni altro forse il tema centrale e ci dice come ci sia la necessità assoluta di un cambio radicale che costituzionalisti il nuovo ruolo del Presidente e soprattutto ne democraticizzi la legittimità ad assumere le decisioni politiche che comunque in questi anni, anche se in forme diverse, sono sempre state assunte dal Presidente della Repubblica. È evidente che tutta la stessa esperienza degli ultimi 30 anni del nostro paese ci conduce verso un sistema presidenziale, o meglio semipresidenziale. Basta vedere che le elezioni più vicine al cittadino, che sono quelle del sindaco e del presidente della regione, sono di fatto di stampo presidenziale. La Seconda Repubblica, poi c'è il lavoro di Raffaello Arsdoro, che compara le presidenze italiane e francesi, ma anche quello di Michele Marchi, che parla della democrazia italiana come una democrazia malata da riformare, sono una testimonianza di questo. La Seconda Repubblica, per rispondere alla domanda che si pone nel suo saggio, Marchi avrebbe dovuto essere naturalmente sempre presidenziale, invece ha scelto un'altra strada, ha scelto di nascere e quindi fallire seguendo la verità malata di Tangentopoli, quindi sulle marcelle politico-istituzionali della Prima Repubblica. Quindi l'opportunità, la necessità di una grande riforma in senso presidenziale e quindi della riforma della nostra carta costituzionale non nasce da oggi, nasce appunto alla fine degli anni 70 e alla distanza di anni le ragioni di fondo per cui Craxi rilancia la grande istituzione, la grande riforma delle istituzioni non sono state né affrontate in più di 40 anni, né assorbite, tantomeno risolte. Lo suo libro Tre Poteri, la difficile governabilità, il cretinismo parlamentare hanno prodotto una pericolosa disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, una distanza abissale che si è resa tanto più grande dalla distruzione dei partiti che comunque quel rapporto tra i cittadini e la politica lo tenevano. Il presidenzialismo probabilmente sarebbe anche un grande antidoto, comunque uno shock alla crisi dei partiti, potrebbero addirittura decretare una rigenerazione dal nuovo ruolo e funzione dei partiti. La Repubblica del Presidente, che è il titolo del volume, in realtà è una realtà. Sarebbe sufficiente chiedersi perché in momenti di crisi il potere passa di fatto nella mano del Presidente della Repubblica e perché a fronte di questo aumenta il gradimento da parte dei cittadini, non succede il contrario. Tra i vari modelli euroamericani che vengono analizzati nel volume, con i saggi di Raffaella Baritono, Riccardo Rizzi, Maria Rosaria Stabile e Cristoforo Nielsen, è evidente come il semipresidenzialismo sarebbe il modello che più si attaglia al sistema italiano. È un sistema di governo che ha in sé la forza e i tempi della governabilità, in quanto coniuga sia la governabilità che la legittimità democratica e quindi l'investitura popolare, che sono elementi peculiari per rafforzare un sistema democratico scollato e per dare rappresentatività piena alle istituzioni democratiche. Un sistema che non ha la forza di decidere a prescindere dal colore e delle maggioranze che lo contraddistinguono è destinato a essere fondamentale e condanna l'Italia alla paralisi. È una lezione che implicitamente possiamo trarre dal saggio di Sante Cruciani, in cui ricostruisce l'Italia ai tempi della presidenza Cossiga e l'avvento alle visioni di François Mitterrand. Io penso che il tema non sia l'elezione diretta di un Presidente della Repubblica, il tema sia la forma di governo. Non mi illudo che la materia sia la riflessione dei prossimi mesi, nonostante i questi 20 anni con un colpevolissimo ritardo e abbiamo perso un'ennesima occasione con un governo di larghissimo intere che poteva consentirsi probabilmente una grande riforma, però rimarrà un nodo insoluto anche dopo il voto e se ci sarà una nuova legge elettorale questo tema non mancherà di ripresentarsi con la sua inevitabile attualità. Nel volume si racconta anche, si fa un'analisi dei tentativi di riforma falliti e hanno che hanno pesato in maniera determinante, ce ne sono stati tantissimi, sin dagli anni 80, pensiamo alla Bozzi, alla Iotti De Mita, come ha pesato il concilio delle maggioranze parlamentari con la maggioranza assoluta per varare riforme costituzionali, spesso usate come manifesti di propaganda, politicizzate ogni riforma. Infatti nessun tentativo di questi anni, peraltro, se ne è posto quello che definisco il tema centrale, ovvero la forma di governo. Io credo che al di là del nodo politico, che è comunque primario, ci sia anche un dato tecnico costituzionale. Le procedure di riforma del 138 sono inadeguate per una riforma complessiva e profonda di cui il Paese ha bisogno, che porta una vera Repubblica del Presidente. È un problema sostanziale, non solo formale, visto che ho studiato che a più riprese si è segnalata l'inammissibilità del nostro ordinamento nella prassi di fusersi con la Repubblica di Weimar, richiamata nel volume della Cornelisse nel suo lavoro, che consentiva con la maggioranza prevista dall'articolo 76 di quella Costituzione di approvare leggi in deroga delle norme costituzionali. Ecco, parafrasando il titolo del saggio di Marina Giannetto, servirebbe un nuovo patriottismo costituzionale, un nuovo modo di intendere la Costituzione che prenda atto della necessità di un suo profondo adeguamento della realtà, altro che l'approccio conservatore abbiamo alla Costituzione più bella del mondo, sì, ma è inviata. Allora, questo lavoro più umani sollecita un sacco di riflessioni, quindi io vi invito veramente alla lettura di questo volume, augurandomi che prima o poi sboccino quei semi gettati da Bettino Craxi tanti e tanti anni fa. Grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti voi, ai presenti, ai colleghi, agli amici, dico colleghi perché per noi Gaetano rimane sempre un professore universitario, oltre a essere tutto quello che fa e che ha fatto in questi anni. No, noi siamo lieti di essere qui. Quando Giovanni Orsina mi ipotizzò questo incontro con la Fondazione, inizialmente rimasi perplesso perché mi chiesi, ma noi che facciamo di mestiere gli storici, fino a che punto siamo nella condizione di confrontarci in modo fecondo, insomma utile per entrambi, con chi svolge invece quotidianamente un altro ruolo, che è quello della politica impegnata.
La Fondazione Craxi è un istituto storico.
Sì, sì, no, era il partello, non era la Fondazione, era il partello.
Gli interlocutori che sono qua e che erano qua anche con Crosetto. E però poi mi sono risposto e ho detto a Giovanni, no, facciamolo, perché finalmente se da una parte esiste ormai una storiografia anche in Italia accreditata che lavora con qualche risultato, diciamo così, sul tema dei presidenti, del presidenzialismo, delle forme della democrazia, delle forme di legittimazione della politica, eccetera, eccetera, se questo è accaduto, beh, andiamo a confrontarci col mondo della politica, perché il mondo della politica si interroga sulla forma di governo, sulla bontà delle nostre istituzioni. Anch'io che non sono mai stato legato al Partito Socialista in modo diretto, però mi ricordo Giuliano Mato, 1980, un volume fondamentale sulla riforma della Repubblica, ed era già quella l'espressione di una serie di sfide, di dilemmi che per la grande parte sono ancora presenti sul tavolo e sul tappeto. Allora ben venga questo confronto, sperando noi di essere utili per chi fa un altro mestiere, che è quello della politica, e sperando noi di ricevere suggestioni, stimoli nuovi da parte loro. L'obiettivo qual era? Era finalmente avere un volume in Italia che affrontasse in modo interdisciplinare, comparativo, è stato detto, questo tema di come funziona una democrazia, che ruolo hanno i presidenti, sia nella loro veste, laddove questa è la loro veste di governanti effettivi, e oltre al caso statunitense e al caso francese c'è anche il caso cileno, che nella storia delle democrazie latinoamericane ha una sua rilevanza e anche presenta molte analogie con il contesto europeo e l'italiano in particolare, e poi i due casi tedesco e italiano, laddove insomma dalle costituzioni del secondo dopoguerra è emesso un ruolo invece di garanzia, prevalentemente di garanzia. E lo abbiamo fatto nella consapevolezza che fosse necessario per gli storici essere presenti in questo dibattito, che oggettivamente si è aperto da almeno 10-15 anni, insomma io credo dalla fine degli anni 90, da Cossiga, dopo Cossiga probabilmente, il tema è entrato sempre di più nell'attenzione dell'opinione pubblica, di chi opera sul piano delle istituzioni, della vita pubblica e dell'amministrazione. La cosa paradossale, lo voglio ricordare, è che fino a qualche anno fa, pochi anni fa, si riteneva il tema non meritevole di diventare un tema scientifico. Il primo studioso che si è occupato in modo serio di questi temi è un italiano che però ha avuto una carriera francese, si chiama Alessandro Giacone, che qualcuno di noi conosce, che ha fatto una tesi dottorale in una università francese di 3 volumoni che davvero potevano rappresentare il primo serio libro di storia del ruolo dei presidenti nell'Italia repubblicana. Non glielo hanno fatto pubblicare in Francia perché hanno detto i suoi maestri, i suoi tutori, ma il tema del presidente in Italia non è rilevante, non è la Francia l'Italia, laddove ovviamente il tema da De Gaulle in avanti, ma anche prima se vogliamo dire. La cosa paradossale è che quel lavoro dottorale di grande qualità non è mai diventato un libro, né in Francia né in Italia, perché non c'è neanche un'edizione italiana. Sono invece almeno una decina di anni che su più fronti, noi insomma con Giovanni e anche con altri amici e colleghi, ci mancherebbe altro, ci siamo dedicati seriamente a questo tema. E ovviamente perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo visto nella vita politica di tutti i giorni crescere questo ruolo del presidente, nella misura in cui invece veniva meno il ruolo che ha ricordato anche Gaetano Quagliariello, dei partiti come fondatori di questa nostra peculiare democrazia, la vogliamo chiamare così. Nel suo ultimo libro Giovanni la chiama una democrazia eccentrica, cioè che non ha riferimenti, analogie forti con gli altri modelli a cui comunque, modelli europei a cui comunque continuiamo a guardare con la presunzione e l'aspirazione di diventare anche noi normali come i grandi modelli europei. Questa era la finalità e io spero insomma che anche questa discussione certifichi questo nostro piccolo risultato, proprio perché c'è bisogno di una riflessione seria e scientifica. Io ringrazio insomma il senatore Parrini, ho capito bene, vero? Che insomma ci dà atto nel panorama editoriale, chi ha seguito le elezioni ultime presidenziali avrà visto nelle librerie romane, ma non solo, un florilegio di titoli che alludevano diciamo al ruolo del presidente, e più delle volte erano legittime pubblicazioni che ovviamente ognuno di noi e tutti noi hanno piacere, se vogliono, di fare, di promuovere, ma che non avevano uno spessore di ricerca, non era probabilmente neanche quella l'aspirazione e l'ambizione. Però ciò che colpiva era la grande attenzione verso il tema e il poco, lo vogliamo dire, il poco spessore scientifico di riflessione e soprattutto di comparazione. Ecco, l'altra sfida che ci siamo dati insomma con Giovanni è quello di mettere insieme un folto gruppo di studiosi, in gran parte di giovani studiosi, qualcuno è anche qui presente e lo ringrazio, nel tentativo di capire qual è la peculiarità del modello italiano di presidenzialismo, di presenza, di ruolo del presidente, guardando anche le storie degli altri, che è sempre un buon modo, un buon metodo per capire anche le tue peculiarità. E questo ci ha permesso di confrontare la storia italiana con la storia francese, devo dire in un modo quasi incrociato, come diciamo noi, una histoire croisée, dove non c'è solo una comparazione tra le analogie, ma spesso i percorsi guardano l'uno all'altro, c'è una reciprocità di sguardi tra l'Italia e la Francia molto forte, insomma la fortuna del modello francese in Italia da almeno dalla fine degli anni 90 è un dato molto, molto noto. Oddio, alla grande fortuna del modello francese poi non è mai corrisposta una vera indagine propositiva, anche l'idea di trasformare in proposte di legge che dessero un senso ad una trasposizione possibile o per qualcuno anche auspicabile del modello francese in Italia. Ma abbiamo guardato anche con grande attenzione al ruolo della Germania, a come in Germania il precedente svolge una sua funzione. Dal punto di vista costituzionale è una funzione anche minore rispetto alla funzione che ha il precedente in Italia. In realtà però nei passaggi decisivi della storia tedesca, la ricostruzione, gli anni 70, la legittimazione dell'alternanza di governo, la riunificazione dopo il 90, l'integrazione e il ruolo della Germania in Europa negli ultimi 15-20 anni, si è visto che il ruolo dei precedenti è stato molto importante, in certe fasi anche rilevante, per non dire ovviamente poi del caso americano, del caso statunitense, dove c'è questa figura, questa immagine del comandante in capo che almeno dalla guerra fredda in avanti, da Truman in avanti, è diventato un po' il luogo corrente, insomma la rappresentazione, l'immagine corrente del ruolo e della presenza del capo dello Stato negli Stati Uniti. Quindi ecco, una storia comparativa, a volte addirittura incrociata, se non transnazionale, cioè che tiene conto delle correnti di opinione, del rapporto tra le istituzioni e i cittadini. L'altra sfida era stata questa, qualcuno l'ha ricordato proprio lei Stefania, cioè il fatto di porre in diretto rapporto il ruolo e la presenza del Presidente rispetto a quello che è la nostra percezione della figura del ruolo del Presidente, perché è mutata nel tempo perché è cresciuta nel tempo con la crisi dei partiti politici, ma anche con lo sviluppo dei media, della comunicazione, lo ha ricordato prima Gaetano, il peso, i sondaggi prima, i talk show fino ad arrivare alla rete, quanto ha cambiato tutto questo, le forme, i linguaggi della politica. Ecco, diverse quindi erano le sfide che ci siamo dati, che ci siamo posti, e questo incontro insomma ci gratifica perché mi pare di cogliere un'attenzione da parte del mondo della politica che ci insomma responsabilizza anche nel continuare queste ricerche, perché sono ricerche che vanno continuate nell'auspicio di poter venire anche utili per eventuali poi riforme in un senso o nell'altro. Noi non siamo qui, credo Giovanni di poterlo dire, a sostegno di una tesi o di un'altra, portiamo i riflessi di ricerche svolti da un gruppo ampio di ricercatori, come prima dicevo, e speriamo che tutto questo entri in un circuito più ampio di confronto, di comparazione e di discussione. Vi ringrazio molto.
Allora, innanzitutto grazie alla Fondazione Craxi, insomma io sono di casa e fondazione, quindi dire ringrazio un ringraziamento interno, Presidente Parrini, grazie a Gaetano, grazie a Stefania, a Crosetto che è andato via, grazie Maurizio per questo ottimo lavoro, insomma che è stato un vero piacere collaborare insieme a te nella gestione e nella costruzione di questo volume, e grazie ovviamente agli autori che sono stati l'elemento centrale, appunto alcuni sono in sala e quindi poi insomma alla fine sono loro che hanno portato il contributo di pensiero a questo ragionamento. Soltanto qualche riflessione sparsa sulle cose che sono state dette, qualche aggiunta, qualche puntualizzazione, che Tano mi ha anche fatto una domanda, ovviamente non la eludo. Però parto da un ragionamento che ha fatto Stefania Craxi parlando del saggio di Federico Niglia, perché uno degli elementi che secondo me restano cruciali all'interno di questo ragionamento su come è cambiata la figura del Presidente, che diventa un ragionamento interno alla crisi più generale della democrazia, è quello del vincolo esterno. E cioè il fatto che non soltanto noi viviamo una crisi della rappresentanza verticale, ne ha parlato Crosetto, ne ha parlato, hanno parlato sia Parrini sia Quagliariello, cioè abbiamo tutta la sera che parliamo in realtà di crisi della democrazia, crisi della rappresentanza e crisi della politica. Ma non c'è solo una crisi della rappresentanza che è legata, come diceva Gaetano, all'accelerazione drammatica dei processi politici e aggiungerei anche alla frammentazione drammatica delle nostre società, che sono diventate società sempre più individualizzate e di individui sempre più autoreferenziali, quindi sempre più difficili da collegare insieme. Ma è il fatto che queste società così difficili da rappresentare sono gettate all'interno di un contesto internazionale che si sta facendo sempre più agghiacciantemente minaccioso. E in questo effettivamente, diciamo, richiamare il clima ottimistico degli anni 90 è importante, perché il clima ottimistico degli anni 90, un libro che prima o poi scriverò è un libro, La storia dell'ottimismo degli anni 90, perché credo sia, tutti quanti ci diamo sempre il povero Fukuyama, che ormai è diventato come quella qui di nome francese, no? Però il povero Fukuyama, che ha scritto un libro secondo me molto meno banale e naif di quanto non si dica, è soltanto la punta di un iceberg di ottimismo, diciamo molto spesso naif, appunto panglossiano, che caratterizza gli anni 90. Ed è ben evidente che questo tema della crisi del politico, della crisi della rappresentanza, della frammentazione, in un momento, diciamo, di bel tempo, tutto sommato sì, poteva scaldare i cuori, ma fino a un certo punto. Le democrazie non decidono più bene, non funzionano più bene, la rappresentanza è in crisi, però tutto sommato il clima è buono, qualche tipo di soluzione prima o poi la troveremo. Ed è quello che si legge in tanti libri degli anni 90, sì, ci sono dei problemi, ma tanto, insomma, adesso più o meno risolviamo tutto, con appunto un gettare il cuore oltre l'ostacolo, un ottimismo, un wishful thinking, che visti dal clima ben diverso di oggi fanno metà sorridere e metà arrabbiare, perché poi insomma c'è effettivamente un certo, insomma, da intellettuali di calibro notevole, c'è veramente certe volte una corrività che sbalordisce. Ecco, oggi non siamo più in quel clima e quindi il problema non è soltanto quello della rappresentanza della società e del riportare a un certo ordine la società, ma è quello che questo ordine va ritrovato velocemente, deve essere un ordine notevole, perché fuori c'è un mondo che si va facendo sempre più complesso e sempre più faticoso. D'altra parte, insomma, la prima grande crisi dei modelli liberal-democratici, che è quella che avviene fra le due guerre, avviene proprio perché è collegata a un clima internazionale che non ti consente più di stare lì a consentire ai pezzi di società di fare un po' quello che vogliono, perché non ce lo possiamo permettere, perché c'è la crisi economica, perché c'è la guerra, perché ci sono minacce esterne, perché ci sono le pandemie o insomma tutto quello che ci possiamo mettere dentro. Da questo punto di vista, la mia impressione è che questo sovraccarico, diciamo, questa tensione fra il momento della decisione e il momento della rappresentanza, sia una tensione sostanzialmente strutturale. È una tensione che non, perché è una tensione storica, perché le sfide esterne chiedono decisione veloce, rapida. Pensiamo appunto alla guerra, pensiamo alla crisi energetica. Non è che puoi stare lì ad aspettare per risolvere la crisi energetica, un attimo, aspetta, vediamo, decidiamo. No, la crisi energetica va risolta subito. Se l'Europa non è in grado, perché appunto i 27 non riescono a mettersi d'accordo, di risolvere il problema, dobbiamo andare direttamente in Algeria, dobbiamo andare direttamente in Congo, dobbiamo farlo subito, dobbiamo cercare il più velocemente possibile di risolvere questo. Ovviamente, se i nostri partiti, le nostre forze rappresentative all'interno hanno mal di pancia, se lo fanno passare, perché il mal di pancia non ce lo possiamo permettere. Il problema, naturalmente, è che se tu impedisci ai partiti di avere il mal di pancia, stai sostanzialmente uccidendo la rappresentanza, stai uccidendo il tuo rapporto con l'opinione pubblica, un rapporto sempre più debole, sempre più fragile, provvisorio, cangiante, quello che vogliamo, ma è l'unica forma di rapporto che hai con l'opinione pubblica. Allora ti devi disintermediare, devi crearti il tuo rapporto diretto con l'opinione pubblica, ovviamente più tu disintermedi e più sovraccarichi la funzione e più tu metti pressione sul momento della decisione, tu accentri e quindi ovviamente, come si diceva nel sistema francese, togli qualunque fusibile, per cui se poi le cose vanno male, chi ha preso la decisione non ha più filtri, non ha più, come dire, degli elementi di materassi, ma prende direttamente il colpo della crisi. L'impressione è che appunto alla fine la funzione presidenziale sia stata presa dentro questo meccanismo, soprattutto negli ultimi 15 anni. C'è un problema strutturale, una impossibilità strutturale di rimettere insieme il momento della rappresentanza e il momento della decisione, perché le società sono troppo indisciplinate, troppo frammentate, vanno troppo per conto proprio e le sfide esterne sono sfide sempre più drammatiche. E la drammaticità di queste sfide esterne non la si riesce a trasmettere alle opinioni pubbliche, che sono ormai disabituate da decenni a vivere in un mondo pericoloso. Ci si riabitueranno probabilmente, ma ci vorrà del tempo. Ecco, a me sembra che appunto questo sia il tema. E ovviamente i poveri presidenti sono stati presi all'interno di questo meccanismo. Quindi i presidenti, diciamo, governanti, che appunto hanno un problema di decidere, di rispondere alle sfide esterne, ma si perdono però a quel punto parti di opinione pubblica, e i presidenti garanti che si trovano presi in questo meccanismo e di fatto, come accade in Italia, devono subentrare, appunto lo diceva bene Parrini, no? Prestatore di credibilità di ultima istanza. Perché? Ma perché tu non hai un sistema che è in grado di rispondere alla sfida esterna e quindi deve subentrare il presidente, però di nuovo sovraccaricandosi di compiti che non sono i suoi. E questo secondo me appunto è un po' il ragionamento che stiamo facendo. Rispetto a questo è evidente che le riforme istituzionali sono l'unica strada che abbiamo. È anche ben evidente che le riforme istituzionali possono attenuare il problema, ma come ho detto, secondo me il problema è nelle cose. Io, insomma, non da oggi ritengo che l'elezione diretta del Capo dello Stato possa essere una soluzione, fermo restando che appunto si riapre il problema. Stefania citava il semipresidenzialismo, però il semipresidenzialismo francese, per come è cambiato col passaggio dal settennato al quinquennato, è un sistema fortemente accentrato che ha molto puntato sul momento della decisione, e il risultato banalmente sono i gilet gialli, cioè il fatto che tu non hai più degli strumenti appunto, delle antenne sociali o delle molle fra il presidente e l'opinione pubblica, e quel rapporto quindi va in rotta di collisione e fai appunto cose come i gilet gialli. Oppure uno dovrebbe ripensare a modelli invece, modello il vero semipresidenzialismo, cioè quello del settennato, però con problemi appunto legati alla coabitazione, a quel punto all'efficienza decisionale, eccetera. Qui vengo al discorso che faceva Gaetano su Macron. Io pensavo soprattutto alla presidenza americana, quando ho detto il rischio dei presidenti governanti è che si polarizzino fortemente, che assorbano la polarizzazione sociale. È vero che il caso di Macron è un caso in controtempo rispetto a questo, è vero pure che Macron è stato sovraccaricato in una maniera impressionante. Cioè l'operazione Macron è stata un'operazione spaventosamente tirata per i capelli nel 2017, di nuovo spaventosamente, secondo me è andata fin troppo bene per quanto era stata tirata per i capelli nel 2017, è andata fin troppo bene adesso, perché il rischio di operazioni così forzate è che ti esplodano davvero per le mani, e la possibilità che la pandemia e l'Ucraina siano state da questo punto di vista una benedizione per Macron, secondo me è una possibilità reale, cioè una cosa, togliamo quei parametri, io non lo so, e insomma resta un ponte gettato nel vuoto. Perché la verità è che poi tutti hanno accusato Macron di non aver fatto cose per andare incontro al popolo. In termini simbolici forse è vero, ma noi stiamo parlando di un governo che comunque sia ha fatto debito pubblico in una maniera più... Certo, c'era la pandemia, ma la risposta alla pandemia non è stata la risposta di un, come dire, turboliberista tecnocrate, tutt'altro. In realtà, alla fine, le pandemie hanno trovato risposte sostanzialmente keynesiane, ovunque, inclusa la Francia. Quindi non è vero che Macron non abbia, diciamo, come dire, rinunciato a se stesso per recuperare consenso, cioè nonostante, insomma, la fatica, e rimane un ponte gettato nel vuoto. Cioè, uno dice, certo, tra 5 anni, beato che c'è un occhio. Ciò nonostante, i 5 anni, come sanno bene gli storici, dopo 5 anni arrivano e qualche problema a quel punto va risolto. Un ultimo ragionamento, diciamo, sui partiti, e riprendo il discorso che faceva il presidente Parrini. Io non lo so se i partiti possono essere recuperati mai più. Io ho veramente molti dubbi che sia possibile recuperare i partiti, se non in delle forme molto molto, e lo dico io, come Gaetano sa, insomma, perché lo sa Sagrario, lo sa Maurizio, insomma, perché in un certo senso veniamo tutti da una storia di studiosi di storia dei partiti, insomma, il nasco storico dei partiti, faccio la tesi di dottorato su un partito, quindi per carità, appunto, non lo dico con la morte nel cuore, però io non so se i partiti possano essere veramente recuperati, perché la frammentazione sociale, la perdita di riferimenti ideologici è veramente molto ma molto ma molto avanzata. Ci sarebbe da interrogarsi se sia veramente possibile ricostruire delle istituzioni politiche che siano in grado di dare una forma alla rappresentanza, altro che una forma temporanea, cioè una forma che tu fai in un certo momento mettendo insieme un po' di cose e facendo sostanzialmente dei comitati elettorali, dei gruppi di pressione, delle single issues organizations, come avrebbe detto Strogorsky, cioè qualcosa che, insomma, ti dà delle forme organizzative del politico, ma delle forme molto fragili, molto cangianti, che, insomma, non meritano più il nome di partito politico. Credo che questo sia un grande tema, un grande problema rispetto, appunto, a delle società come le nostre, che sono società ormai sempre più, appunto, sempre più fragili, sempre più cangianti, sempre più volubili, quindi dove è veramente difficile ristrutturare, ricostruire delle strutture politiche. Grazie.
Io non so se volete andare a trovare nessuno, allora si è fatta tardi. Io ringrazio intanto gli autori di questo volume, quelli in sala e quelli qua sul palco, ringrazio i miei colleghi senatori che sono voluti intervenire questa serata, tutti voi che siete stati fino a quest'ora a partecipare a questo dibattito, ripeto, sono strumenti preziosi perché oggi la riflessione è condannata a essere quasi nulla, quindi su un tema che io ritengo importantissimo per la nostra vita democratica, anche se sono 20 anni che pensiamo che in realtà non è assolutamente importante. Quindi grazie a tutti e alla prossima iniziativa della Fondazione Craxi. Ricordo che il 16 maggio ci sarà un convegno, avrebbe dovuto fare il Presidente del Comitato Scientifico su Craxi Andreotti, sarà anche quello un convegno di tipo storico-scientifico, e quindi speriamo di vedervi numerosi. Grazie.
Giovanni, su cosa ti sei laureato? Quale partito?
Io ho fatto una tesi.
Colpa sua.
Sul partito radicale.
Ma no, poi voglio che non rispondi
qua la chiamata.
No, beh, no. Ce n'hai uno.
Poi ho fatto due libri di sopra.
Qua, poi tanto ricordi, noi sono giornalista.
E poi sono passato al Berlusconi.
Basta che metti il numero, tanto so che è il tuo.
No, sono passato per Malagodi, però. Poi sono passato a Malagodi.
Che è un 1 questo?
La biografia l'ho letta.
3, 6, 5, 9, 8, 1, 5, 5, 5. Ok.
cioè io non penso,
ciao,
dicevo prima,
ciao.
Una delle fortune del sistema francese è che c'è l'elettorato francese.